Ma per raccordarci con quello che dicevamo prima, che Dio sa trarre il bene anche dal male, possiamo, avendo precisato in che termini va intesa la cosa, per quanto abbiamo detto prima, parlando della storia dell'Eucarestia, o più in generale anche della storia dei dogmi, dobbiamo anche dire che, molti dogmi, non tutti, ma molti dogmi, diversi dogmi sono nati proprio per definire con chiarezza alcuni punti della dottrina che erano stati messi in discussione o che erano stati fraintesi o che erano stati erroneamente interpretati. Per cui, ecco, tra questi certamente il dogma della transustanziazione. Avevamo letto l'altra volta che già nel Medioevo, con Berengario e Lanfranco si erano messi in dubbio la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia e si tendeva a vedere, come del resto si fa anche oggi in parecchi posti, nell'Eucaristia solo una sorta di simbolo o una sorta di commemorazione dell'ultima cena senza dare il vero significato di trasformazione sostanziale della sostanza del pane e del vino. E ne è venuto in qualche modo il bene perché poi tutto il lavoro, la riflessione di San Tommaso e poi del Concilio di Trento è arrivata a mettere a fuoco in una maniera straordinaria la dottrina della trasustanziazione. E questo ci aiuta a capire cos'è veramente l'Eucaristia, in cui Cristo è realmente presente in sostanza, in corpo, sangue, anima e divinità, la sostanza del pane è stata trasformata, transustanziata. Oggi usiamo una parola del genere in fisica quando parliamo di trasmutazione, no? Cioè quando un elemento chimico viene modificato e diventa un altro elemento chimico. Lì è un'opera artificiale fatta dagli uomini sui nuclei atomici, qui è una cosa molto più profonda ed è la trasformazione della sostanza del pane nel vino che mantiene gli stessi aspetti sensibili esteriori, cioè gli aspetti accidentali, ma realmente è diventato Cristo presente. Allora, il paragrafo San Tommaso, della storia dell'Eucaristia ci aiuta dal punto di vista storico a mettere a fuoco queste cose. Poi, quando parleremo dei sacramenti, se ci arriveremo nelle parti successive del Catechismo, entreremo più in dettaglio anche negli aspetti propriamente dottrinali. Il numero 31 qui è intitolato proprio San Tommaso d'Aquino, sommo teologo dell'Eucaristia. Tra i teologi che hanno trattato dell'Eucaristia, sto leggendo, il nostro testo, il primo posto spetta a San Tommaso d'Aquino. Siamo nel XIII secolo, 1200, il quale, proprio perché vero teologo, ha pensato il mistero, applicando tutto lo sforzo della sua intelligenza e tutta l'umiltà e l'adorazione della sua fede. I testimoni contemporanei raccontavano che quando Tommaso doveva scrivere nella terza parte della Somma Teologica sull'Eucaristia, poi l'ha ripresa anche in altre opere, andava in adorazione davanti al Santissimo Sacramento per essere illuminato, apriva la porticina del tabernacolo e inchinava la testa davanti all'abisside per essere illuminato direttamente dalla grazia della presenza di Cristo e poter trattare, scrivere, approfondire quanto umanamente comprensibile dell'Eucaristia. In particolare, dice ancora il nostro testo, ne ha trattato nella sua Somma di Teologia, la Summa Teologica. Siamo nella terza parte della Summa, oggi noi l'abbiamo divisa in più volumi. Delle questioni che vanno dalla 73 all'83, ha dedicato 10 questioni. Questioni sono come dei piccoli trattati, dei piccoli saggi suddivisi in articoli. parlando della terza parte che è dedicata alla Cristologia, a Cristo e ai sacramenti. L'Eucaristia sta al terzo posto, sappiamo, dopo il battesimo e la cresima. Infatti, se il battesimo è la generazione, la cresima è il rafforzamento, la maturazione, l'Eucaristia è l'alimento dello spirito. E San Tommaso paragona, quasi fosse una parabola per spiegare le cose, la vita fisica, quella del nostro corpo fisico, dell'uomo, con quella interiore della persona, dell'anima, mettendo in parallelo i sacramenti con gli atti della vita fisica, della vita corporea. Per cui nel battesimo si vede la generazione, il cristiano che, l'uomo che rinasce come cristiano, il cristiano che nasce nel momento in cui riceve il battesimo. La cresima è la confermazione, cioè l'adolescente che si fa adulto, il ragazzo che si fa adulto, che comincia a essere maturo e quindi una volta si diceva diventa soldato di Cristo, cioè è come la chiamata alle armi in qualche modo, no? Cioè sei sufficientemente robusto per essere in grado di rendere ragione della tua fede, di dare. L'Eucaristia è l'alimento, è il nutrimento, si va a ricevere l'Eucaristia per ricevere il nutrimento spirituale, la grazia, i frutti della grazia del sacramento. È un metodo didatticamente molto efficace perché chiunque capisce cosa vuol dire nascere, crescere e nutrirsi. Quindi, la dottrina eucaristica di San Tommaso è molto diffusa e analitica. Egli accoglie e fa la sintesi dell'insegnamento di tutta la tradizione della Chiesa che lo ha preceduto, ordinandolo, mettendolo in ordine, sistematizzandolo, illustrandolo secondo il linguaggio e le prospettive del suo tempo, che si dimostra tuttora valido, possiamo dire noi oggi, se viene compreso correttamente nel suo significato tecnico. Io mi diverto quando parlo con gli ingegneri e gli uomini di scienza perché il metodo di San Tommaso è un metodo scientifico, è un metodo sistematico. Gli articoli sono come una sequenza di dimostrazioni, di teoremi, cioè c'è una logica, si usa la testa, perché la testa, se è guidata dall'equilibrio naturale e illuminata dalla fede, può fare miracoli. Cioè, noi siamo stati creati per essere intelligenti, non per essere stupidi. E essendo intelligenti siamo stati creati per innamorarci delle cose che ci vengono proposte alla nostra intelligenza. Questo è l'aspetto dell'affettività. Nei santi tutto questo è un'esperienza mistica, è un'esperienza vissuta in maniera straordinaria. Noi, dice qui l'autore, accenniamo in Osbiffi solo ad alcuni aspetti. L'Eucaristia è il principio e il fine di tutti i sacramenti. Essa è il sacramento perfetto e completo della passione del Signore, in quanto contiene lo stesso Cristo nella sua passione. Qui cita tra virgolette, quindi sono frasi riprese da San Tommaso. E l'uomo, attraverso il sacramento, è partecipe di quella passione. Dobbiamo precisare questo contiene. Questo contiene non significa come una pentola che contiene il brodo e il lesso, ma come una sostanza, cioè non è semplicemente un contenitore di cose giustapposte, ma è come l'anima nel corpo, è come un qualche cosa che è presente nella sua sostanza, nella sua essenza, nella sua totalità. E che, come dire, non è giustapposto dentro un contenitore che gli è estraneo, ma è una vera trasformazione della sostanza. E gli accidenti, che pure rimangono quelli del pane e del vino, ineriscono a quella sostanza. Non sono una sostanza parallela, mentre un brodo dentro una pentola sono due sostanze completamente dissociate, e no, qui è il corpo di Cristo che regge anche gli accidenti che prima erano retti dal pane. Quindi è qualcosa di molto più molto più profondo, di molto più fisico, di molto più reale. Quindi non è semplicemente Dio è qui, ma questo è Dio presente, questo è Cristo, questo è il mio corpo. Non dice qui c'è il mio corpo, dice questo è il mio corpo. Quindi è una trasformazione. Qui dietro c'erano tutte le varie eresie, poi calviniste, Zwingli, eccetera. Adesso non è il caso di dettagliare, ma per dire che il dogma è arrivato a definire con precisione la modalità con cui Cristo è presente, è sostanzialmente presente. Noi accenniamo solo ad alcuni aspetti. L'Eucaristia è il principio e il fine di tutti i sacramenti. Essa è il sacramento perfetto e completo della passione del Signore. E l'uomo, attraverso il sacramento, è partecipe di questa passione. Ne abbiamo già detto qualche cosa. L'Eucaristia non è semplicemente il luogo della presenza reale di Cristo, ma nella celebrazione dell'Eucaristia ci si ricollega, in questo senso è la messa, con il momento in cui Cristo, i momenti in cui Cristo ha vissuto la sua passione, e quindi in questo senso si sintonizza con il sacrificio della passione e morte di Cristo. Nell'ultima cena lui l'ha come vissuto in anticipo, noi lo viviamo come a distanza di molti anni, ma in entrambi i casi ci si sincronizza con il momento della passione, morte e risurrezione. E in questo senso non è solo commemorazione dell'ultima cena, ma è rivivere in presenza il sacramento, la passione e morte. È incredibilmente straordinario, pur nella sua, inafferrabilità in tutti gli aspetti. L'Eucaristia dona attualmente la salvezza, attualmente vuol dire di fatto, in atto, la salvezza, mentre prefigura la definitiva comunione con Dio nella gloria. Anticipa, prefigura, anticipa. Cioè lì dentro c'è tutto, c'è la presenza di Cristo nell'ultima cena, nella passione, morte e anche nella risurrezione e nella gloria. Cioè lui, tu vieni in contatto con Cristo nella sua totalità. Ti raccorda e ti collega con Lui. Quindi quando uno riceve l'Eucaristia, perché ci deve essere un po' di tempo di ringraziamento? Perché bisogna prendere coscienza di quello che sta succedendo. Cioè, è come se Lui volesse farsi assimilare da te anche fisicamente. Si fa mangiare il pane e bere il vino. San Tommaso distingue nell'Eucaristia un aspetto esterno dato dal rito e dai segni, e questa è la celebrazione della Messa, poi la presenza di Cristo, presenza reale, e infine vi vede l'unità nel corpo mistico che è la Chiesa, cioè la società dei Santi. E che cos'è che ci unisce nella Chiesa? È Cristo, ed è la sua presenza reale. Senza questo è come se la Chiesa fosse una sola organizzazione sociale. Qual è il motivo per cui si aggrega la Chiesa? Mica per soccorrere i poveri, quello è un frutto, è un effetto, ma perché è il luogo della presenza di Cristo, è Lui che stringe a sé le persone della comunità e anzi le trasforma nel suo corpo storico. Per cui adesso il discorso qui diventa molto ampio, poi ne parleremo quando parliamo della Chiesa ancora di più. Quindi c'è un aspetto di celebrazione, la messa, in cui si rivive in sintonia con l'ultima cena, la passione, la morte e la risurrezione. C'è un aspetto di, sociale, di convocazione della Chiesa, l'unità del corpo mistico che è la Chiesa. San Paolo su questo ci gioca moltissimo, no? Quando dice voi siete il corpo di Cristo, che la Chiesa è il corpo storico di Cristo. Quindi c'è una presenza nel sacramento e c'è una presenza anche nel corpo ecclesiale. È chiaro che la presenza del corpo ecclesiale non è l'Eucaristia, ma è frutto dell'Eucaristia. L'Eucaristia fa la Chiesa, e una volta che la Chiesa c'è, poi è la Chiesa che fa l'Eucaristia, che celebra l'Eucaristia. Che la confeziona, dicevano, in un termine che oggi per noi è ridicolo, ma conficere Eucaristiam, confezionare l'Eucaristia, fare l'Eucaristia, è molto materiale, però rende. Secondo l'Angelico, cioè San Tommaso, se un bambino è in grado di esprimere una certa devozione verso l'Eucaristia, la può ricevere. E lo dice già nel 1200, non bisogna aspettare di... San Pio X riprenderà proprio questo, promuovendo la comunione dei bambini dai 7-8 anni in avanti, con adeguata preparazione. Oggi ormai non sono preparati neanche 80 anni, quindi colpa nostra però, perché se uno è spiritualmente preparato può lodevolmente comunicarsi anche tutti i giorni. Santa Caterina o chi va a messa tutti i giorni, a questo è abituato chi celebra tutti i giorni, però va fatto con coscienza e dignità, non così come andare a prendere il caffè. Così come tutti i giorni gli ebrei nel deserto si nutrivano della manna, e San Tommaso prende questo paragone. Aggiunge poi che per sé, stando alla struttura del sacramento, istituito sotto i segni del pane e del vino, è conveniente la comunione dei fedeli con ambedue i segni eucaristici, col pane e col vino. Pensate, siamo nel 1200, San Tommaso, da questo punto di vista, è conciliare, cioè certe cose noi le abbiamo riprese, ma lui le diceva già, e quindi adesso che non vengano a rompere le scatole tutti i tradizionalisti preconciliari, queste cose le diceva San Tommaso. Naturalmente per ragioni pratiche, non mancano ragioni per pratiche, perché se devi dare il calice a tutti rischi di versare il sangue con il vino consacrato, eccetera. Anche se gli ortodossi lo fanno, gli ortodossi vanno col calice e con le ostie. Sì, naturalmente lo puoi fare anche in una comunità, per dire, anche noi lo potremmo fare teoricamente, con poche persone. È chiaro che se hai 1000 persone i tempi diventano infiniti, quindi oltre al rischio pratico. È chiaro che nel pane è presente tutto Cristo e nel vino è presente tutto Cristo. C'è una concomitanza di presenza del corpo e del sangue. Sono, da questo punto di vista, il corpo e il sangue, il pane e il vino, sono come segni visibili, ma la persona di Cristo e il corpo di Cristo sono presenti nella loro totalità in ciascuno, ma adesso lo sta per dire, in ciascuno delle due specie. Parlando del mistero, San Tommaso insiste nel sottolineare che il sacerdote dispensa al popolo il sacrificio in nome di Gesù Cristo e in virtù di un potere sacramentale che lo unisce a lui. Il Concilio di Trento riprenderà questo dicendo che il sacerdote nel consacrare agisce in persona Christi. Che cosa vuol dire? Che vuol dire che è la persona di Cristo che agisce attraverso di lui. È come se il ministro in quel momento, indipendentemente dai suoi meriti, o fosse anche in stato di peccato mortale, poi renderà conto lui a dire del male che fa, però la consacrazione è valida, e perché è Cristo stesso che passa attraverso le sue mani, attraverso le sue parole, quindi è come se fosse Cristo in prima persona, ed è un'identificazione che garantisce il fatto che la consacrazione è valida indipendentemente dalla santità del ministro. Se dovessimo aspettare la santità del ministro, di messe buone ce ne sarebbero forse quelle di Padre Pio, poco più. E questo è una cosa fantastica, perché è quello che ti garantisce di ricevere veramente il corpo di Cristo e non qualcos'altro. Insomma. Il sacramento agisce ex opere operato, come ha detto il Concilio di Trento, cioè per il solo fatto che tu poni il gesto. Naturalmente secondo le modalità prescritte dalla Chiesa, non è quando sei lì ti inventi le cose tu. Il dottore angelico, cioè San Tommaso, manifesta tutta la sua stima per le varie e allora ancor più complesse cerimonie della celebrazione eucaristica. Questo ti dice l'attenzione alla dignità del rito, ecco, senza certe manie formalistiche dove ci sono alcuni che si pavoneggiano di farsi vedere che fanno una celebrazione sontuosa o che vanno lì a sventolare incensi e cose. Ma lì è una vanità personale, attenzione a non cadere in questo. Le cose funzionano bene se si fanno per la gloria di Dio e non per farsi vedere, pavoneggiare, perché c'è anche questo, eh? Siamo tutti esseri umani, la tentazione di far vedere quanto si è bravi nel far bene il rito è una vanteria ridicola. In quanto rappresentando la passione del Signore servono a istruire i fedeli e alimentano la devozione. Anche i gesti possono aiutare. Ecco perché anche la celebrazione deve essere fatta dignitosamente, anche se non sei in condizione di farla solennemente. Ecco perché ci si aiuta a dire stiamo in ginocchio adesso perché siamo di fronte alla presenza reale di Cristo, oppure, come dire, prestiamo attenzione anche a dire le parole in maniera adeguata e non trasandatamente, a rispondere o a ricevere l'Eucaristia in bocca piuttosto che in mano, per dire ci sono tutta una serie di gesti educativi che pur senza enfasi ma possono aiutare se sono spiegati adeguatamente. Così fa passare i diversi momenti e gesti della messa San Tommaso spiegandone il significato non senza motivazioni allegoriche, cioè per noi un po' fantasiose, cioè gli antichi amavano molto l'allegoria, vedere molto anche tutta una serie di significati simbolici nei gesti. La messa in rito antico aveva una ricchezza di gesti molto, che poi era stata già semplificata rispetto, perché anche lì avevano accumulato forse fin troppi elementi simbolici. Bisognava tornare all'essenziale, cioè l'essenziale è Cristo presente al di là di tutti, però una serie di gesti che hanno un certo significato spiegati adeguatamente possono aiutare e quindi è giusto anche curarli. San Tommaso dedica una lunga riflessione allo studio della mutazione eucaristica che abbiamo già trovato come problema al tempo di Berengario e di Lanfranco. Egli ricorda l'errore di Berengario, che abbiamo visto la volta scorsa, secondo cui nell'Eucaristia il corpo di Cristo è presente solo simbolicamente. È l'errore che si è tornati a fare adesso in gran parte. Si deve dire, scrive Tommaso, e qui sta citando, che il vero corpo e il sangue di Cristo sono presenti in questo sacramento. E lo avvertono non i sensi, ma solo la fede che si fonda sulla parola di Dio. È Cristo stesso che ha detto questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, se lo prendi sul serio, lo prendi sul serio e non solo simbolicamente. Abbiamo detto forse, lo stavo preparando per quando parleremo di sacramenti. Il simbolo normalmente è un segno che ti indica qualcosa che sta da un'altra parte, ti rimanda a qualcosa di esterno da sé, mentre nell'Eucaristia, nei sacramenti, ti rimanda a qualcosa che è presente lì, è dentro, non è l'esterno. Un segnale stradale ti dice la freccia per Milano e Milano ce l'hai a 200 e tanti chilometri di distanza, mentre il sacramento non ti indica una cosa che sta lontano, ti indica qualcosa che è nel sacramento stesso, ti indica Cristo realmente presente. Ora, questa presenza avviene perché il pane e il vino nella loro sostanza, cioè nella loro identità profonda, che non coincide con la dimensione, il sapore, il colore, che sono gli elementi accidentali, vengono trasformati nell'identità del corpo e del sangue di Gesù. Questo è il concetto di sostanza. Presenti integralmente nel pane e nel vino consacrati e in ogni loro parte. Rimangono i segni del pane e del vino, gli aspetti esteriori, le specie, gli accidenti, cioè accidenti vuol dire ciò che capita, ma che potrebbe anche essere in un altro modo. È accidentale il fatto che uno sia biondo o bruno, capita. Così le specie del pane e del vino sono elementi accidentali. Puoi avere forme diverse, puoi avere anche colorazioni leggermente diverse, ma non è questo. Le specie di accidenti, come diceva Tommaso, rimangono. Mentre la sostanza, quello non è più pane, ma è il corpo di Cristo. Però le specie non appartengono più al pane e al vino che sono stati trasmutati, transustanziati, veramente nel corpo e nel sangue di Gesù. San Tommaso d'Aquino non ha tuttavia dedicato all'Eucaristia soltanto la sua riflessione di teologo, di studioso, ma anche la sua capacità poetica. Sembra certo che egli sia l'autore dei testi della liturgia del Corpus Domini, della festa del corpo e sangue di Cristo, su invito di Papa Urbano IV, che promulgherà la festa nel 1264 con la bolla Transiturus, come vedremo. Ricordiamo la bella antifona O Sacrum Convivium, o sacro banchetto in cui Cristo è assunto come cibo. Si commemora la sua passione, l'anima è ricolma di grazia e noi riceviamo il pegno della gloria futura. E così recita questa antifona che viene recitata poi nelle comunità religiose all'inizio della preghiera dell'ufficio, che viene recitata quando si fa l'esposizione eucaristica, viene recitata in diversi, ed è di San Tommaso. Ricordiamo anche la sequenza Lauda Sion Salvatorem, Loda o Sion il Salvatore, tutta una serie di testi che lui ha composto in metrica, sono testi poetici che sono fatti anche per essere cantati in canto gregoriano e in latino, e che sono diventati un patrimonio poi successivo di tutta la tradizione della Chiesa. Ma i biografi raccontano anche dell'intensa devozione e amore di San Tommaso per il Signore nell'Eucaristia. Si dice era soprattutto devoto del sacrosanto sacramento dell'altare, scrive Guglielmo di Tocco, che è stato il suo primo storico, come gli era stato concesso di scriverne con molta profondità, così aveva ricevuto la grazia di celebrarlo con molta devozione. Spesso durante la messa era preso da tale affetto e pietà che si effondeva in lacrime. E questo secondo le testimonianze dei contemporanei. I sacri misteri di un sacramento così grande lo assorbivano e lo animavano coi loro doni. È chiaro che chi studia e approfondisce nella verità, gusta ancora più profondamente le cose di un altro. Quando la santità si fonde, si unifica con la dottrina, con lo studio, diventa una cosa particolarmente originale, anche particolarmente intensa. Poi ci sono altri che hanno altre vie, magari mistiche. Nell'abbazia cistercense di Fossanova, il 7 marzo 1274, prima di ricevere il viatico, cioè l'Eucaristia per l'ultima volta, sul letto di morte, esclamò piangendo: «Io ti ricevo, o prezzo della redenzione dell'anima mia, cibo del mio pellegrinaggio, per tuo amore ho studiato, vegliato, faticato. Se mai avessi scritto o insegnato qualcosa su questo sacramento di meno esatto, lo lascio tutto da correggere alla Santa Chiesa di Roma, nella cui obbedienza io muoio». Ultime righe. Il biografo aggiunge che, ricevuto devotamente il sacramento fonte di vita, dopo l'unzione degli infermi si addormentò nel Signore. La dottrina eucaristica di San Tommaso ha largamente alimentato il pensiero e la riflessione nella Chiesa. Di là, dal linguaggio tecnico e dalle sottolineature dovute alle prospettive e ai problemi del suo tempo, ben compresa, essa rimane un riferimento prezioso e imprescindibile per l'intelligenza della dottrina eucaristica. San Tommaso rimane insuperato come maestro dell'Eucaristia. Aggiungo che il Concilio di Trento assumerà nel 500, 1545-1563, assumerà praticamente la dottrina tomista della transustanziazione, riconoscendola di fatto come parte integrante della dottrina della Chiesa. Ecco perché riprenderla in mano è di grande aiuto per stare bene a messa come si deve e ricevere degnamente l'Eucaristia, avendo cura di essere in grazia di Dio, di essersi confessati frequentemente e soprattutto se si fosse in peccato mortale.